Amiche, amici appassionati di ciclismo, buonasera da Davide Terrani, benvenuti alla nuova puntata di Spazio Talk, il podcast di Spazio Ciclismo, in cui ogni settimana ci occupiamo di analizzare le principali notizie di questo meraviglioso sport. Siamo entrati nel 2022, buon anno ovviamente a tutti i nostri amici radioascoltatori. La nuova stagione è sempre più vicina, o meglio, in realtà per tanti si è un po' allontanata, con il fatto che la Vuelta a San Juan ha annunciato di fatto che l'evento non si svolgerà in questa stagione, quindi tante squadre avevano pensato di debuttare in Argentina, così non sarà, appunto perché il coronavirus ha fermato ancora una volta qualche corsa dopo il Down Under, anche come detto la Vuelta a San Juan, e questo ovviamente cambierà anche l'organizzazione del calendario di alcune squadre. Del calendario di alcuni big, di alcuni corridori si è parlato tanto in questo periodo, anche per le dichiarazioni di Vegni per quanto riguarda il Giro d'Italia, e tra quello che ha detto, insomma, l'esponente della corsa italiana di RCS, che ha un po' intradito, se possiamo usare questa espressione, contro alcuni corridori italiani che, a suo dire, non parteciperanno al Giro d'Italia, e lui si chiedeva, insomma, la motivazione di questa scelta. Ha fatto tre nomi, ha parlato di Sonny Colbrelli, il vincitore della Parigi-Roubaix dell'anno scorso. Ha parlato di Damiano Caruso, che al Giro d'Italia ha partecipato nel 2021, è arrivato secondo con una bellissima vittoria di tappa, tra l'altro, e ha parlato di Filippo Ganna, che, parentesi, insomma, le ultime partecipazioni agli ultimi Giro d'Italia ha partecipato con grandissimi risultati, quindi sicuramente da questo punto di vista forse il piemontese ha già dimostrato in più occasioni di amare il Giro d'Italia, e ha fatto questi tre nomi in parte anche anticipando allora quelli che sono stati gli annunci ufficiali delle diverse squadre, perché per esempio dalla Bahrain Victorious trapela che in realtà le decisioni per i Grand Tour per quanto riguarda i capitani delle squadre, compreso appunto Sonny Colbrelli e Damiano Caruso, non sono state ancora prese in maniera ufficiale. E dunque in realtà neanche gli stessi corridori probabilmente conoscono già se saranno alla partenza del prossimo Giro d'Italia o meno. Queste parole sono state un po' interpretate come il fatto che, dato che questi corridori non hanno ancora confermato ufficialmente la loro presenza al Giro d'Italia, allora Vegni ha dato al contrario per scontata la loro assenza. Questo è un po' quello che è trapelato dall'ambiente Bahrain. Dunque, Vegni non si aspetta di vedere al Giro d'Italia Sonny Colbrelli, appunto, che dal canto suo aveva già annunciato il suo programma, che punterà molto sulle classiche, fino appunto alle classiche di aprile, non parlando della parte successiva, né Damiano Caruso, che invece evidentemente Vegni si aspetterà andrà invece al Tour de France. Cosa ti aspetti invece tu, Leonardo Ubrighe Delfino? Buonasera al nostro direttore di Spazio Ciclismo, buon anno anche a te. Per quanto riguarda questa stagione, allora davvero possiamo pensare che né Sonny Colbrelli né Damiano Caruso e neanche Filippo Ganna saranno al via del prossimo Giro d'Italia? Perché di Colbrelli inizialmente si era parlato di una presenza molto probabile alla grande partenza del Giro d'Italia, a quanto pare invece Vegni non dà per scontato questa possibilità, anzi tutt'altro.
Ciao Davide, buona serata a te, buona serata a tutti i nostri ascoltatori, ovviamente buon anno anche a te, buon anno a tutti i nostri ascoltatori, anche a loro. Guarda, per quanto riguarda queste dichiarazioni, è ovvio, c'è ancora un po' di, c'è sicuramente insomma della delusione da parte di Mauro Vegni ed è comprensibile, cioè, comunque sono molti i corridori che sembrano quest'anno allontanarsi un po' dal giro, anche se poi arrivano comunque delle conferme interessanti. È vero che ovviamente non avere molti dei big italiani è sicuramente un problema in linea generale. E guarda, dei tre nomi che sono stati fatti, io direi che Ganna è sostanzialmente certo, ma è sostanzialmente certo perché al Tour quest'anno è una grandissima occasione, contrariamente al giro, in cui magari non riuscirebbe a ripetere quello che ha fatto gli anni scorsi, avrebbe un giro di grandissime difficoltà, secondo me, nel complesso. Invece, così comunque è più semplice per lui potersi presentare al Tour e cercare di ottenere quello che ha ottenuto negli anni scorsi invece al Giro d'Italia. Quindi, per quanto riguarda Filippo Ganna, e questo l'ha detto anche Vegni, sostanzialmente è comprensibile, anche Vegni stesso in qualche modo lo giustifica. Io darei per certa l'assenza di Ganna. Per quanto riguarda Caruso, ci abbiamo parlato anche noi più volte, lui ha detto io vorrei esserci, ovvio che insomma le priorità della squadra fin dall'inizio, lui diceva, potevano portarlo in un'altra direzione, quella è un'assenza che in qualche modo comunque pesa, perché comunque parliamo del secondo classificato, certo è che poi bisogna vedere anche comunque chi porterà la Bahrain, se non viene Caruso, metti che come plausibile sembra viene Landa, anche lì è abbastanza giustificato, ha anche un suo senso che magari non venga Caruso ma venga Landa, che può legittimamente anche lui, soprattutto in questo giro, puntare alla maglia rosa. Per quanto riguarda Colbrelli, ecco, Colbrelli è un'assenza un po' pesante, è un'assenza pesante perché effettivamente poteva essere uno dei candidati alla prima maglia rosa, è un'assenza che a questo punto non ci si aspettava. La squadra, appunto, ci ha fatto sapere che comunque, insomma, le decisioni non sono state ancora completamente prese, ci hai parlato proprio tu. Voglio dire, la situazione è ancora un po' in bilico, la situazione è ancora indefinire, ma io credo che effettivamente Caruso possiamo pensare che non ci sarà. Il problema di Colbrelli è che è vero, è non così semplice combinare le classiche ad altissimo livello, come giustamente vuole fare Colbrelli in una stagione che per lui è molto molto importante, quindi è giusto che lui si concentri al 100% sulle classiche, magari poi ripunti ad altri obiettivi successivamente. Però sarebbe un peccato non vederlo, quello sicuramente sembra plausibile, effettivamente che non ci sarà, sarebbe un vero peccato. D'altro canto anche qui, però, se noi pensiamo a una squadra interamente dedicata all'Anda, allora può anche esserci il discorso di non portare un corridore come Colbrelli, che avrebbe comunque la possibilità di dare una mano, ma non è più un corridore che può dare una mano e basta, come ha fatto magari 2 anni fa al Tour. Adesso Colbrelli è un corridore che, se lo porti al giro, lo porti con delle ambizioni di, appunto, maglia rosa il primo giorno, ma almeno anche la possibilità di giocarsi un altro paio di tappe qui e lì, cosa che dovrebbe necessariamente sacrificare se invece dovesse esserci Landa e dire noi puntiamo tutto su Mikel Landa. Quindi aspettiamo di vedere questo. Ovvio, c'è della delusione in quanto italiani nel vedere il campione italiano, il campione europeo, che sono la stessa persona, ovvero Sonny Colbrelli, e il secondo classificato lo scorso anno, non vederli al via. Però tutto sommato, se la Bahrain facesse determinate scelte, io la troverei comunque una scelta tutto sommato ragionevole e comprensibile.
Ecco, però quindi a questo punto, Leonardo, ci aspettiamo che appunto la strategia Bahrain sia questa. Landa ovviamente è un percorso un po' più agevole al Giro d'Italia, forse per le sue caratteristiche. Lui stesso aveva detto che gli piacerebbe fare sia il Giro sia il Tour, però è più realistico pensare che il Giro d'Italia sia migliore per lui come percorso. Invece, per il Tour de France, quindi la Bahrain si concentrerà secondo te solo sulle vittorie di tappa o si rischia di vedere Caruso e magari in parte Colbrelli sacrificati a una casa di squadra, non so, se Jack Hague dovesse trovare definitivamente la sua stagione a consacrazione, Gino Mader, comunque hanno fatto vedere tanti talenti negli ultimi anni i corridori Bahrain, lo stesso Caruso ha detto che gli piacerebbe vincere una tappa al Tour de France per completare un po' il trittico in carriera.
Beh, al Tour comunque la Bahrain adesso non ha comunque le possibilità di giocarsi la corsa allo stesso modo, a prescindere, cioè nel senso chiunque si portassero, è evidente che insomma non hanno l'uomo, non hanno il Bernal, non hanno il Pogacar, non hanno il Roglic, quindi non saranno loro a tenere chiusa la corsa. Quindi secondo me è molto più logico ragionare, ok, ci portiamo un corridore forte per cercare di fare classifica, che può essere Hague molto probabilmente, anche lui stesso già ha fatto sapere di voler puntare al Tour. Però è ovvio che non è un corridore che blocca completamente tutti gli altri, cioè credo che la Bahrain possa pensare di ripetere un po' quello che ha fatto quest'anno al Tour, cioè puntare alle vittorie di tappa, tenendo un corridore leggermente più coperto, diciamo così, che possa cercare di fare classifica, però Haig non credo che possa puntare a, voglio dire, la top 5 sarebbe già un bel risultato per lui, quello è un buon risultato, e nel contorno cercare di vincere tappe con gli altri corridori, magari anche con lui stesso. Questo secondo me è un buon ragionamento, puntare più a fare classifica al giro con Landa e molto più sulle tappe ed eventualmente una buona classifica, ma senza sacrificare tutti. Ovvio che se Landa non dovesse venire al giro cambia tutto il ragionamento, sarebbe davvero molto strano puntare veramente così tanto tutto sul Tour e nessuno al giro. A quel punto sicuramente a quel punto il rammarico di Mauro Vegni sarebbe decisamente più che giustificato e lo sarebbe per tutti noi, cioè a quel punto non vedere proprio una Bahrain che non porta nessuno dei suoi grandi uomini sarebbe veramente una grande delusione.
Senza dubbio, ma intanto non disperate perché oltre alla possibilità che a questo punto a noi appare abbastanza concreta di vedere Mikel Landa alla partenza del Giro d'Italia, in questi giorni hanno un po' anticipato la loro probabile presenza, la loro intenzione di essere a via del Giro, anche due corridori come Richard Carapaz e Tom Dumoulin, che sono già stati protagonisti e vincitori di passate edizioni, quindi sicuramente la Corsa Rosa comunque avrà grandi protagonisti, lo sappiamo chiaramente. Loro difetto da questo punto di vista un po' è la nazionalità, nel senso che chiaramente gli appassionati italiani poterti fare un italiano nelle primissime posizioni di classifica fa da sempre, insomma, quel motivo in più, quella carica in più per seguire la corsa. Intanto però si è parlato anche molto proprio di italianità, se possiamo usare questo termine, comunque di residenza italiana questa settimana, per delle polemiche, definirei Leonardo, che sono nate intorno ad alcune scelte relative proprio alla Bardiani. Abbiamo parlato del progetto Bardiani CSF nell'ultimo periodo e è un po' saltato fuori che alcuni corridori, in particolare i due giovani corridori della Bardiani CSF che hanno appena firmato il contratto, quindi Pellizzare e Pinarello, per correre le corse under con la formazione italiana, sarebbero stati costretti, sono stati costretti a prendere residenza non italiana per evitare quel regolamento della Federazione Ciclistica Italiana che non permette di fatto di correre da professionisti con residenza italiana senza prima aver fatto un determinato periodo correndo in competizioni juniores o under. Questo riassumendo un po' la vicenda, la Bardiani dal canto suo ha ribadito la propria intenzione, che aveva già confermato con Reverberi nell'intervista che ci ha concesso qualche settimana fa, di far correre a questi due corridori, non a tutti i giovani roster, ma a questi due che sono i più giovani del roster, soltanto corse appunto under del calendario, quindi non metterli direttamente, non gettarli nella mischia delle corse pro e World Tour, però insomma si è discusso tanto di questo fatto della necessità un po' di cambiare residenza quindi all'estero per avere la possibilità di correre nel mondo del ciclismo. Piccola parentesi, Leonardo, non sono i primi corridori italiani non che lo hanno fatto e immagino non saranno gli ultimi.
No, è chiaro che non saranno, cioè è vero, non saranno gli ultimi, d'altro canto però insomma l'hanno dovuto fare in una situazione un po' particolare. Io credo che sia abbastanza assurdo dover arrivare a questo e sinceramente io capisco il regolamento, nel senso il regolamento è stato fatto per tutelare i giovani talenti, è stato fatto per cercare di garantirgli una crescita sulla bici e soprattutto forse probabilmente anche fuori dalla bici regolare, una crescita normale, però è anche vero che non si può sempre pensare che veramente i giovani che fanno sport hanno una vita comunque diversa da quella che è la normalità dei loro pari età. E tutto sommato, tra virgolette, forzarli a questa decisione è evidente che rende ancora più complicate le cose. Nel senso che è vero, il calcio è un altro sport, è vero che è diverso anche la modalità di affrontare le cose, però voglio dire, quando vediamo calciatori giovanissimi esordire in Serie A, sono persone, cioè, magari sono persone che non hanno la stessa quotidianità dei giovani, hanno anche loro un percorso tutelato, perché è ovvio che è un percorso comunque tutelato, ed è un percorso che si viene costruito intorno a loro. Ecco, bisogna semmai ragionare su questo, perché poi non è possibile che in Italia ci sia una differenza rispetto al resto del mondo. Voglio dire, è ovvio che non possiamo pensare che anche in Italia spunti un Remco Evenepoel così su due piedi, però è ovvio che questi giovani, ormai c'è questa tendenza, bisogna assecondare una tendenza che c'è, perché altrimenti gli italiani si troveranno ancor più a rincorrere in una fase storica del ciclismo in cui il ciclismo italiano si trova già a rincorrere. È una tendenza, va seguita in qualche modo e il regolamento va costruito intorno. La Bardiani, è vero, in qualche modo ha un po' forzato la mano cercando di creare questa nuova situazione, ma sta seguendo un trend. Quindi non credo che il problema sia quello che ha fatto la Bardiani, anche perché comunque loro garantiscono, ovviamente, cioè, l'hanno detto più volte, l'hanno detto anche a noi, te l'hanno ribadito adesso proprio insomma, in vista di questa puntata, il ragionamento è proprio che questi corridori non correranno tra i professionisti, sono è vero dei professionisti a livello di contratto, ma sono corridori che comunque continueranno un loro calendario, un loro percorso di crescita graduale. Questo va visto, ecco, magari si può trovare delle soluzioni di ragionamento in questo senso, fermo restando che non sono neanche i più giovani professionisti che esordiscono, perché insomma ci sono corridori anche più giovani di loro che esordiscono addirittura nel World Tour, quindi forse bisogna trovare un qualcosa, bisogna aggiornarsi, bisogna rinfrescare un attimo questo regolamento per far sì che si possa partire tutti ad armi pari sostanzialmente.
Un po' la speranza, insomma, su diversi aspetti del mondo del ciclismo, con il fatto che ci sono regolamenti, ne avevamo parlato anche settimana scorsa, che in realtà sono obsoleti per il modo in cui nel frattempo il ciclismo si è evoluto, sia per quanto riguarda i giovani, sia per le squadre, sia un po' per la struttura del ciclismo in sé. Abbiamo anche sentito questa settimana che è un po' il periodo in cui i corridori senza contratto devono quasi obbligatoriamente, vorrei dire, in questo mese trovare una nuova sistemazione per la stagione. Noi abbiamo cercato di sentire qualcuno dei corridori che ancora non ha trovato una squadra per il 2022 e abbiamo parlato con Mattia Frapporti che ci ha rivelato qualcosa di sicuramente interessante con delle riflessioni che a mio avviso meritano di essere ascoltate e condivise. Sentiamo Mattia Frapporti.
Praticamente non sono senza contratto e non ho nessuna intenzione di andare avanti con
Ah, quindi hai già deciso, insomma, di smettere sostanzialmente ufficiale?
il ciclismo. Sì. Ho già preso un'altra strada e non penso di tornare indietro.
E quale, se posso sapere?
Sto andando avanti con l'azienda dei miei genitori, sto dando la
Ok.
mano a loro in azienda
Ok.
e mi sono fermato lì col ciclismo.
E come mai hai preso questa decisione?
Un po' perché ero obbligato, perché alla fine non avendo contratto non potevo inventarmi niente. Dopo ho avuto delle delusioni con la bici un po' con Androni, adesso l'ho riavuta con Paesio
Capisco.
Blu e mi sono fatto un'idea del ciclismo che non fa per me. Sono stufo di avere delusioni, mazzate morali e quant'altro, perché alla fine vai forte forte, se no
Se no non c'è possibilità, dici.
non ti regala niente il ciclismo.
Vuoi spiegare in maniera un po' più approfondita di cosa si trattano queste delusioni, insomma, proprio a livello umano, a livello di fatica?
No, a livello umano, perché alla fine ho fatto un anno a sacrificarmi per i miei compagni, per chi stava meglio in quel momento, e non è mai stato apprezzato dalla squadra, si può dire. Cioè, nel momento del bisogno, cioè, mi sono trovato con un niente. E alla fine, già la seconda volta che mi succede, sono stufo di andare avanti così. Penso che comunque tutte le squadre hanno questi problemi. O sei in una World Tour, che il lavoro che fai per i tuoi compagni è ripagato,
Certo.
ma nelle squadre così piccole non conta niente, cioè, non gli interessa, vogliono solo risultati. E alla fine penso che
C'è tanta
però
amarezza.
esatto,
Ma anche in
però
Androni
si
quindi
vede
era andata
tutto,
così. Certo.
perché alla fine non è quello che volevo. Alla fine il ciclismo mi ha sempre dato tanto, cioè la mia vita è 20 anni che lo faccio, non avrei voluto smettere così, però mi sono trovato costretto.
Non hai pensato all'eventualità di magari di provare un attimo a rilanciarti con una Continental che è vero non è forse o non sempre, poi dipende dagli accordi, non è professionismo vero e proprio forse, però spesso viene definito il semiprofessionismo, insomma, c'è comunque la possibilità appunto di mettersi in mostra, di provare a rilanciarsi, non hai pensato a questa, non ti va?
No, 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 non avrei voluto fare un passo indietro, anche perché alla fine adesso ho la mia età, cioè voglio farmi una famiglia, tornare a fare un passo indietro per magari correre anche gratis, ho anche le mie robe da pagare alla fine, nel senso, convivo, ho una casa da pagare, non penso sia stato possibile fare una roba così.
Certo, capisco.
Ero
È una scelta forte fatta alla tua età, insomma, comunque 27 anni, potenzialmente avresti ancora qualche anno davanti, però è chiaro che che purtroppo il ciclismo in effetti non sempre dà la possibilità di mantenersi, proprio detto banalmente, se non si è nelle primissime squadre. E pensi che il ciclismo italiano in questo senso stia un po' abbandonando i suoi giovani, comunque i suoi corridori?
Oddio, sai che non ti so rispondere a questa domanda, però secondo me penso che a lungo andare le squadre minori continental professional, secondo me, prima o dopo o faranno il salto o chiuderanno, perché da come la vedo io sembra sempre più difficile per questione di soldi, per questione di tante cose,
Certo.
andare avanti. Dopo sono tanti fattori che condizionano tutto.
Ecco Leonardo, ritirarsi dal ciclismo a 27 anni dopo aver già avuto comunque un'esperienza pluriennale, comunque ad alto livello, perché Mattia Frapporti ha fatto quest'anno l'Eurocometa e i quattro precedenti all'Androni Sidelmack, quindi 5 anni di fatto da professionista dopo l'esperienza in squadre continental. Un'esperienza di tutto rispetto, tra l'altro con partecipazione a tre monumento, e poi a 27 anni tornare, dire addio così al ciclismo. È un campanello d'allarme forse per tutto il nostro movimento.
No, è evidente che c'è qualcosa che non sta andando. Questo è un anno molto particolare, questo è vero, però è chiaro che dimostra una tendenza e conferma una tendenza che comunque si fa fatica. Conferma questa tendenza per cui se non emergi nei primi anni diventa sempre più difficile. È vero, 27 anni è veramente presto per andarsene. Sembra eccessivo, ovviamente mi riferisco chiaramente all'aspetto sportivo, però è veramente presto, è troppo presto. Ovvio, succede sempre, c'è sempre qualcuno che deve fermarsi perché gli spazi non sono infiniti, delle carriere non sono neanche infinite, però fa male pensare che il rischio è che continui così, perché è vero che quest'anno hanno chiuso tre squadre, sostanzialmente, insomma, non è che ogni anno andranno a chiudere tre squadre, però il futuro non è molto roseo, né per il ciclismo italiano, quindi per tutti questi ragazzi come Mattia Frapporti che sono costretti a fermarsi, né comunque anche in generale, perché il caso Kubeka, ma ci sono anche altre squadre che sono sempre un po' al limite. Sarà interessante vedere, ad esempio, cosa succederà a fine anno prossimo con quell'atteso, perché ormai sono anni che se ne parla, atteso sistema di retrocessione e promozione. Se dovesse che entrerà in vigore, a quel punto cerchiamo di capire, ad esempio, le squadre che sono costrette a retrocedere, se veramente continueranno, come continueranno, che dimensione si troverà. Ecco, lì sarà un momento un po' di svolta, perché se si dovesse addirittura restringere ancora di più l'imbuto, ecco lì che quest'anno tre squadre vuol dire 90 posti in meno, circa, magari un pochino meno, ma insomma siamo lì, 80 posti, 75, quelli che sono, ma sono comunque tantissimi. Se l'anno prossimo si continua così, il gruppo perde ancora tanti pezzi e si fa sempre più fatica anche poi a trovare spazio.
Decisamente sì, ne riparleremo poi più avanti, ma è chiaro che il ciclismo è un sistema diverso da altri sport come ad esempio il calcio, il basket e via andare, proprio a livello di sponsor. Poi non è scontato che uno sponsor abbia poi le forze economiche per supportare una squadra che passa World Tour da Pro Tour, e non è scontato, e anzi è spesso improbabile, che uno sponsor accetti di, tra virgolette, retrocedere eppure di mantenere l'impegno economico con una squadra. È successo, credo, molto raramente, insomma, nella storia del ciclismo. Ovviamente tutta la redazione, noi in primis facciamo in bocca al lupo per il proseguo della vita di Mattia Frapporti. Sappiamo che non è solo ciclismo la vita, ma sappiamo anche che questo non è sicuramente un momento semplice per lui. Chi invece è arrivato nell'ambiente Eurocometa, abbiamo parlato con Frapporti che nell'Eurocometa ha corso nel 2021 e non correrà quest'anno, è approdato invece alla corte di Van Bass Alberto Contador, Diego Rosa, che proprio nella formazione italiana proverà a, direi, iniziare una nuova fase della sua carriera. Sentiamo intanto però cosa ha detto i nostri microfoni, Diego Rosa.
L'esperienza di 2021 che c'è poco da dire, costa davvero poco e con la squadra ci è rimasto davvero poco tempo.
delle ultime gare è stata a Burgos, quindi a metà stagione ho smesso di correre.
Sì.
E invece per quanto riguarda la Eolo, è una squadra che da fuori si è, sì, come è arrivata si è fatta subito riconoscere come una squadra che voleva fare le cose fatte bene. Sembrava una squadra con un ambiente ideale, tranquillo, sereno, e era un po' quello che stavo cercando io, italiana, e che facilita un po' tutte le cose, e via.
Certo.
Poi ho parlato con Ivan e con Alberto un attimo e andava nella stessa direzione, di conseguenza è stato semplice trovare un accordo.
E che aspettative hai per questa nuova esperienza e che ruolo avrai?
Ma non è che abbiamo parlato tanto di ruolo o altro, come ho già detto in altre interviste, mi piacerebbe tornare a divertirmi correndo, e non correrò più con un grande leader come ho fatto negli ultimi anni, perché in Astana, Ineos e Appia erano sempre uomini da grandi giri, no? Quindi qualsiasi gara tappe che si partecipava per vincere con un leader che aveva già vinto un grande giro, e di conseguenza cambia un po' il modo di correre e anche di interpretare la corsa. Avremo un po' più di spazio e ci sarà probabilmente un po' più di possibilità di prendere qualche inventiva e qualche decisione anche personale, no?
Certo.
Si potrà andare in fuga, si potrà correre in modo un po' diverso, interpretare le gare in maniera diversa, credo.
Hai detto una cosa secondo me molto interessante, cioè che vuoi tornare a divertirti. Vuol dire che l'esperienza in Sky e poi in Archea in realtà ci sono stati tanti altri fattori, infortuni, cadute, però hai perso un po' il divertimento di andare in bicicletta?
Ma il divertimento, guarda, a un certo punto ho capito di non essere un vincente e mi manca un po' di cavalleria per essere un leader vero e proprio, no? Da affermarmi come leader. E di conseguenza ho fatto un passo indietro, mi sono messo a servizio di quelli che vanno davvero forte. Poi passano gli anni e fai il lavoro per un capitano un giorno o un altro, alla fine ti trovi in gara a fare quello che ti chiedono gli altri. Non senti più la gara come una forza, ma come svolgere il tuo lavoro, ecco.
Certo.
Di conseguenza perdi un po' di motivazione.
Però credo che tutti, o almeno insomma chi ti segue ancora negli occhi le belle corse, i bei piazzamenti che hai ottenuto a Lombardia con la maglia della Astana, secondo nel 2016, quinto nel 2015. Possiamo aspettarci e ti aspetti tu di poter competere ancora a quel livello in quelle corse, adesso che, come dici giustamente, potresti avere più libertà?
Ma guarda, in Astana mi hanno trovato un ambiente perfetto, si lavorava per i capitani, ma i capitani erano grandissimi amici e di conseguenza era un piacere, no? ci divertivamo e poi c'era sempre un mix che ti lasciavano ogni tanto un po' di spazio a te, ogni tanto si lavorava per i capitani, ho fatto classifico con Delfinato e con Aru in squadra, quindi riuscivi sempre ti tenevano un po' sempre sull'attenti, no? E ti davano il contentino ogni tanto e poi i risultati arrivano quando l'ambiente è giusto, si lavora bene, tutti hanno voglia di fare, i risultati arrivano e sono convinto che arriveranno anche in Eolo. Poi quali risultati, in quali tipi di competizione, in Lombardia con le gare lì sono a livello di un mondiale.
Certo.
Mi accontenterei già di tornare competitivo in gare più piccole, poi si vedrà un po' per volta, si riscalerà quello che c'è da scalare per arrivare nelle gare quelle più importanti davanti.
Assolutamente. E a proposito di questo, hai già stabilito quindi il tuo calendario, un calendario di massima, chiaramente?
Ma sì, il calendario doveva iniziare in Argentina, che è saltata subito, quindi
esatto.
Parte con i fiocchi. Stavamo parlando oggi, probabilmente farò qualcosa a Mallorca e poi l'Andalusia, la Iguella e Tirreno, che sono qua la prima parte di stagione in teoria. Okay.
A me, Leonardo, questa nuova sfida di Diego Rosa concettualmente piace, anche perché per troppo tempo forse l'abbiamo visto in un ruolo che secondo me non era proprio il suo, o meglio, non era soltanto il suo, è un ottimo uomo squadra, potenzialmente un ottimo gregario, però ne parlavo anche con lui, insomma, vederlo lottare due volte tra i migliori del Lombardia e poi passare buona parte della carriera a tirare per gli altri, è chiaro, appunto, si spiegava, si fanno delle scelte e bisogna anche capire un po' fino a che punto si può arrivare da capitani, fino a che punto si può essere utili con un altro ruolo. Però, secondo me, è qualcosa di guadagnato per lui, anche un po' per lo spettacolo di noi che lo vediamo, vedere Diego Rosa con più libertà.
Sì, evidentemente sì, cioè sicuramente lui avrà molta più visibilità in una squadra come questa, avrà anche più la possibilità di divertirsi anche lui in primis, perché l'Archea forse comunque era ed è ancora attualmente, è vero che è una professional, però nei grandi appuntamenti è una World Tour, perché è una squadra molto forte, ha dei capitani molto forti, ovviamente uno su tutti, Nairo Quintana, quindi è chiaro che lì trovava sempre meno spazio. Adesso in una squadra invece più piccola, che comunque ha ambizioni diverse, in cui lui in qualche modo sarà anche il faro. Sarà anche l'uomo di esperienza per Lorenzo Fortunato in certi momenti, ma sarà anche il faro di esperienze per i grandi appuntamenti in montagna. Si aspetta molto da lui. Io credo che per lui sia una bella occasione. Sia un'occasione, è vero, lui diceva bisogna saper scegliere, bisogna saper capire e comprendere le situazioni e il proprio ruolo. Però è anche vero che sarà una buona occasione per cercare anche di rivederlo un pochino quel ruolo e quelle possibilità. Secondo me, appunto, è un corridore che può ambire a grandi risultati. Certo, non possiamo pensare che potrà puntare alla vittoria del Giro d'Italia, però è un corridore che in un Giro d'Italia è invitato con la maglia di una squadra professional, è un corridore che può andare a lottare per la maglia di scalatori, può andare a lottare per le vittorie di tappa, può veramente lasciare il segno e far divertire la sua squadra, lasciare il segno con la squadra, ma anche gli spettatori che possono, insomma, ritrovare quel corridore che nei primi anni era veramente una grandissima promessa, che comunque ha mantenuto, però che forse nelle stagioni in cui ha deciso di riservarsi ad altri ruoli ha un po' perso questo appeal sul pubblico, forse che merita di ritrovare, secondo me.
Esatto, è quello che dicevamo un po' di tempo fa con Fabio Fellini, che magari uno durante la carriera si reinventa con un ruolo comunque importante, forse a volte più importante per l'economia della squadra, per un risultato, però sicuramente meno appariscente e quindi non sempre viene notato ovviamente dal grande pubblico, anche perché nell'ordine d'arrivo chiaramente si guardano le primissime posizioni e non chi ha permesso loro di arrivare lì. Questa era l'ultima notizia da commentare nella settimana. Di ciclismo, ovviamente con Spazio Talk l'appuntamento è per la settimana prossima, ma tutte le notizie sul mondo del ciclismo sono disponibili quotidianamente sul nostro sito Spazio Ciclismo. Pubblicheremo nei prossimi giorni anche le interviste complete, ovviamente a Frapporti e Diego Rosa, e potete leggere lì e sulla nostra applicazione tutte le principali notizie della nuova stagione, le nostre rubriche di inizio anno per prepararci al meglio a questo 2022. Poco alla volta ci avviciniamo alla ripresa delle corse, sperando ovviamente, come ormai diciamo da un paio d'anni, Leonardo, che il calendario possa rimanere quello che è ipotizzato e non subire troppe palesi modifiche. Intanto l'augurio a te, Leonardo, e a tutti i nostri amici radioascoltatori di una buona serata. Grazie per averci seguito e continuate, insomma, a seguire il nostro sito e le notizie del mondo del ciclismo con noi. Buona serata a tutti.
Ciao Davide, buona serata a te e buona serata a tutti i nostri ascoltatori.